credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli orizzonti. Apriamo la nostra puntata odierna presentando un libro da pochissimo uscito in libreria dal titolo La verità del Papa, perché lo attaccano, perché va ascoltato, di Aldo Maria Valli. Padre Vito Magno ha intervistato l'autore per noi.
Aldo Maria Valli, La verità del Papa, perché questo libro e di che verità si parla?
Per ristabilire la verità attorno a Benedetto XVI. È un Papa sotto attacco. Lo attaccano, a mio avviso, perché parla proprio di verità e perché parla di giustizia. Quindi i suoi nemici sono da un lato i relativisti e dall'altro coloro che vogliono sfruttare l'uomo. Questi due elementi danno fastidio ad alcuni settori del mondo intellettuale, culturale, economico in tutto il mondo, di qui gli attacchi che si sono concentrati soprattutto attorno ai casi di pedofilia, che sono indiscutibili, che costituiscono un gravissimo peccato, costituiscono gravissimi reati, ma che non possono essere presi a pretesto, come sta avvenendo, per schierarsi contro Benedetto XVI e contro l'intera Chiesa Cattolica.
Quali altri casi vedono Benedetto XVI nel mirino?
Sono numerosi, per esempio il discorso che il Papa fece a Ratisbona, la sua antica università, durante il quale lui svolse un ragionamento molto importante per la cultura moderna e soprattutto per l'Occidente sul rapporto tra ragione e fede, un discorso che meritava attenzione e che invece venne ridotto a una semplice battuta, a una semplice citazione che il Papa inserì relativa a Maometto, una citazione tratta da un antico imperatore medievale orientale, Emanuele Paleologo, e che riguardava il rapporto tra la religione e la violenza. Ecco, quelle parole vennero messe in bocca al Papa come fossero sue, di lì sappiamo le polemiche, un'operazione scorretta sul piano dell'informazione poi ha portato a numerose conseguenze negative. Ancora oggi c'è chi dice il Papa è contro l'Islam. Ora bisogna fare piazza pulita di questi luoghi comuni, di questa vera e propria disinformazione e riportare la verità, è quello che nel mio piccolo cerco di fare con il libro.
È tipico anche il caso dei Lefebvriani.
Certo, un'operazione che il Papa ha cercato e ha voluto fortemente per tutelare l'unità della Chiesa, che è uno dei compiti fondamentali del Pontefice in quanto tale, è stata interpretata come una sconfessione del Concilio Vaticano II, come un ritorno al passato, come una concessione ai tradizionalisti. Non è così, la revoca della scomunica è un fatto personale, non implica il riconoscimento ipso facto della Fraternità San Pio X, si è trattato di un atto che il Papa, proprio nell'esercizio delle sue funzioni, ha tentato perché il suo compito è quello di tenere unito il gregge, ma anche questo aspetto è stato utilizzato per schierarsi contro di lui, il che dimostra come ci sia una volontà pervicace di dipingere a tinte fosche questo Papa e questo pontificato, e credo che sia dovere di tutti i cattolici invece ripristinare la verità.
Però nel libro escludi che ci possa essere un complotto.
Non c'è, non credo ci sia, però c'è un convergere di interessi da parte di forze diverse, di ambienti intellettuali, culturali, anche economici, che vogliono screditare la Chiesa Cattolica. A queste forze dà fastidio che la Chiesa parli di verità, che la Chiesa parli di giustizia, si preferirebbe una Chiesa irrilevante nel dibattito pubblico, di qui questi attacchi che forse non sono concordati ma che convergono su un unico obiettivo che è appunto Benedetto XVI.
Queste forze avverse quali sono?
Nel libro, per esempio, faccio il caso del New York Times, una grande testata conosciuta internazionalmente che si è più volte scagliata contro Benedetto XVI. Ecco, questo è un esempio di come alcuni poteri forti usino determinati fatti, come lo scandalo pedofilia che esiste e contro il quale il Papa ha parlato d'altra parte numerose volte, per condannarlo e per esprimere tutta la sua tristezza, come vengano utilizzati questi fatti proprio per un'operazione di screditamento. Ora, che questo avvenga è sotto gli occhi di tutti, però bisogna dirlo, non si può continuamente fingere che non ci sia un attacco. Io credo che Benedetto XVI sia il personaggio pubblico mondiale più attaccato e più screditato. Allora, perché non lo dobbiamo dire noi stessi cattolici?
Perché anche i cattolici hanno da rimproverarsi.
A volte c'è una timidezza e a volte forse c'è anche una certa componente ostile al Papa all'interno della Chiesa stessa. D'altra parte Benedetto XVI ha parlato di una persecuzione che viene non soltanto dall'esterno ma soprattutto dall'interno. Ne ha parlato proprio a proposito dei casi di pedofilia. L'infedeltà di tanti determina questi fatti. D'altra parte ricordiamoci anche che poco prima di diventare Papa nel 2005 nella Via Crucis, nelle meditazioni lui parlò di sporcizia all'interno della Chiesa. Ecco che dunque un Papa che vuole fare pulizia può infastidire dire qualcuno anche all'interno della Chiesa.
Aldo Maria Valli, pensi che Benedetto XVI stia rispondendo alle aggressioni da attaccato o da attaccante?
Il Papa è un attaccante, diciamo, molto sereno e tranquillo, ma sicuramente puntuale, e credo che il suo insegnamento vada tenuto presente. La colpa, io credo, di tanti cattolici è quella di lasciarsi condizionare da luoghi comuni che vengono diffusi dai mass media sul suo conto e anche sul conto della Chiesa Cattolica, senza essere informati, senza sentire il bisogno di informarsi direttamente. Io dico, cerchiamo di informarci direttamente alle fonti, leggiamo i discorsi, le omelie del Papa, meditiamole, cerchiamo di capire qual è il messaggio che lui ci sta fornendo durante questo pontificato, e ci accorgeremo che è un messaggio importante. Per esempio in Gran Bretagna questo è stato colto, una società sia pure ampiamente secolarizzata come quella britannica ha seguito con grande attenzione il viaggio. Il Papa, hanno detto i commentatori, ha parlato davvero al cuore di tutte le persone, credenti, non credenti, cattolici, anglicani. Perché? Perché ha parlato di verità, di destino dell'uomo, di amore e di coscienza. Queste sono parole fondamentali per ciascuno di noi.
Dopo quello che è accaduto in Gran Bretagna, pensi che le critiche si attenueranno o si andrà avanti tra falsi scoop e presunti scandali?
Non lo so. Non sono in grado di dirlo, forse ci saranno altri attacchi. Quello che so è che con la sua forza tranquilla il Papa risponde in continuazione.
Come d'altronde hanno fatto anche altri papi del Novecento, Paolo VI e anche Giovanni Paolo II, almeno nella prima parte del suo pontificato.
Diversi sono i momenti storici. Un paragone lo si può fare forse con Paolo VI, anche lui un papa incompreso in larga parte, sul quale gravavano alcuni pregiudizi come quello di essere un papa così tentennante, oppresso da molte fatiche intellettuali, dal desiderio di capire fino in fondo il mondo ma di non riuscire a medesimarsi nel mondo. Era il 68, era in atto una rivoluzione culturale. Fu un papa, in realtà Paolo VI, molto deciso nel delineare alcuni principi, pensiamo semplicemente al diritto alla vita. Un po' lo stesso succede con Benedetto XVI, forse diverso il caso di Giovanni Paolo II, che era, come si diceva a quei tempi, un cantante molto applaudito, mentre la canzone non lo era tanto. Ecco, con Benedetto questo non avviene perché lui non è un attore, non è un personaggio che sta in primo piano volentieri, non sta volentieri sulla scena, non compie gesti eclatanti. La sua è una forza tranquilla, occorre avere questa costanza nel conoscerlo. E questo è il dovere di tutti i cattolici. Io noto che spesso noi stessi siamo così condizionati da troppi pregiudizi. Una persona incontrata poco tempo fa, una persona colta che dovrebbe essere informata, mi diceva: ma questo Papa Benedetto parla sempre solo di sesso, e mi chiedeva perché. E io gli ho obiettato che non è così, che non è assolutamente vero che parla solo e soltanto di sesso e che non c'è un'ossessione da parte sua. Eppure questo pregiudizio circola e continua a circolare. Ora bisogna spezzare questa spirale anche a vantaggio di tutta quanta la nostra cultura, perché le cose che il Papa dice sono per tutti e non solo per noi cattolici, non solo per i credenti.
È scritto nel Vangelo: la verità vi farà liberi. Benedetto XVI, dunque un Papa libero?
moltissimo, io direi anche politicamente scorretto a volte. Ecco, lui non si fa problemi di opportunità e dice quello che vuole dire. Ma credo che questo poi alla fine, alla lunga, porti vantaggi per tutti. Penso in questo senso proprio al rapporto con gli islamici. Ecco, quelle parole pronunciate a Ratisbona, che male interpretate, volutamente male interpretate ed estrapolate dal suo discorso, provocarono tante polemiche. In realtà, questo lo si dice meno, ma è verità, hanno determinato anche un rapporto proficuo con ampi settori del mondo islamico. Ci fu una lettera, la cosiddetta lettera dei 38, salita poi a 138 esponenti islamici che hanno scritto al Papa. Da lì è iniziato un rapporto con loro, una cosa che non era mai successa in passato. Si è instaurato un dialogo, un confronto vero, sereno. Quello è stato un risultato della politica di Benedetto XVI. Bisogna dire anche queste cose, bisogna tenere presente anche di questi lati positivi.
Libero dunque, ma anche pericoloso, scrivi nel libro.
Sì, ripeto, pericoloso per chi vorrebbe una chiesa irrilevante, un papa silenzioso, un papa che si limitasse a appelli così di bontà generica. Non è così, non può essere così con il teologo Ratzinger, e quindi, essendo lui pericoloso per taluni ambienti, arrivano gli attacchi, ma credo che sappia difendersi con la sua forza tranquilla.
Dal 1 al 17 ottobre a Bergamo si svolgerà l'ottava edizione di Bergamo Scienza. Ne parliamo con il dottor Mario Salvi, tra i fondatori proprio appunto di Bergamo Scienza e segretario del comitato scientifico della manifestazione, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, 17 giorni di attività che appunto si aprono il 1 di ottobre per questa ottava edizione di Bergamo Scienza. In queste 8 edizioni come si è dipanata, diciamo, la storia di questa manifestazione?
Ma dunque, diciamo che la prima edizione è stata un'edizione ovviamente molto minore, nel senso che un gruppo di amici si era pensato di promuovere delle conferenze con degli scienziati però di grandissimo livello a Bergamo, e riuscimmo a fare due conferenze con una mostra organizzata grazie a collaborazione con un'associazione qui di Bergamo. Il successo fu tale per cui pensammo poi di organizzare un vero e proprio festival, quindi nella seconda edizione il festival si dipanava attorno a un weekend e una settimana di mostre, e poi da lì la cosa, vista la risposta del pubblico, si è via via ingrandita. Noi quest'anno abbiamo più di 170 diversi eventi nell'arco di 2 settimane, con 3 weekend in cui abbiamo concentrato il grosso delle conferenze, anche se tutti i giorni Bergamo Scienza offre qualcosa, nel pomeriggio in genere, nella serata, nei giorni settimanali e per tutta la giornata, nelle giornate del weekend. Mm-hmm.
Lei parlava di questo grande successo di pubblico. Nella 7ª edizione ci sono state 87.000 presenze.
Esatto, e sono notizie proprio di ieri. Al momento, 4-5 giorni prima della partenza del festival, in questo momento abbiamo più di 55.000 prenotazioni tra scuole che prenotano per le varie mostre e prenotazioni alle conferenze. Quindi direi che il trend è sicuramente, quantomeno sta confermando i numeri dell'anno scorso anche per l'edizione di quest'anno.
Vogliamo parlare, a proposito dell'edizione di quest'anno, di alcuni dei nomi più importanti tra quelli che appunto parteciperanno a questa edizione?
La nostra tradizione da sempre viene confermata. Anche quest'anno avremo ospite a Bergamo 2 premi Nobel. Premio Nobel per la chimica del 2008, Marty Chalfi, che ha vinto questo premio Nobel per la scoperta di questa proteina che dà una luce fluorescente, che viene utilizzata nelle metodologie di biologia molecolare più avanzate. E avremo Eric Kandel, premio Nobel nell'anno 2000, che è stato il neuroscienziato che per primo ha collegato meccanismi neurologici alla base neuronali, diciamo molecolari neuronali, alla base della memoria. Oltre a questi due Nobel, noi ogni anno abbiamo questa piacevole tradizione di avere comunque come minimo un premio Nobel, avremo anche in videoconferenza con il suo laboratorio in California, Craig Venter, che ci deluciderà, ci darà risposte, darà risposte al pubblico che lo intervisterà in diretta sul significato delle sue scoperte, da quella del genoma a quella più recente della cellula artificiale. Questo per dire i nomi più importanti. Volevo poi il matematico Bankoff, che ci parlerà di questa teoria dell'ipercubo che ha sviluppato. Tratteremo di linguaggio, tratteremo di network sociali, tratteremo di trapianti dagli animali, che trapianti di midollo, e posso ricordare anche, tratteremo di archeologia, avremo uno dei due scienziati che hanno scoperto Ardi, l'essere umano più antico, e parleremo anche di archeologia biblica, in quanto avremo un archeologo francescano Padre Agliata, che ci racconterà delle scoperte archeologiche al Nazareth che hanno permesso e stanno permettendo di ricostruire la vita di Gesù. Quindi tutta una serie di temi diversi che noi affrontiamo. Il festival non è mai monotematico per scelta, e quindi spaziamo dall'ambiente all'energia, allo spazio, all'archeologia, alla biologia molecolare, alla medicina e così via.
Mm-hmm. Può sembrare un po' strano dai nomi che appunto faceva e dagli argomenti che appunto questi scienziati tratteranno, che sia aperto ad un numero così vasto di persone, perché sembrerebbe piuttosto una manifestazione dedicata agli addetti ai lavori. Non è esattamente così?
No, allora il nostro intento, allora, innanzitutto gli obiettivi, l'idea nostra era di rivolgerci soprattutto ai giovani delle scuole, perché potessero finalmente capire che la scienza non è un mestiere per pochi, che la scienza è qualcosa che è presente nella vita di tutti i giorni, da tutti noi, e che soprattutto il fatto di scegliere di intraprendere un lavoro, una professione in ambito scientifico, addirittura per chi volesse anche in ambito di ricerca scientifica, non è poi una cosa così astrusa, così al di fuori della realtà. Infatti il nostro intento è sempre stato quello di coinvolgere i grandi scienziati, quindi a volte anche grandi nomi famosi, ma comunque anche quando non sono necessariamente famosi, diciamo ai media, però sono sicuramente i numeri uno, i riferimenti nel loro campo, perché loro potessero poi in modo estremamente semplice, l'attenzione di scegliere scienziati che sappiano divulgare molto bene quelli che sono i temi scientifici più importanti, ma anche il loro approccio a questi. Quindi parlano della loro vita, di come si sono intrapresi in questa carriera, come, che cosa vuol dire fare ricerca, che tipo di prospettiva di vita c'è, a volte anche faticosa per carità, ma è anche questo un modello che a noi interessa trasmettere. E quindi devo dire che questo obiettivo in parte l'abbiamo centrato, perché effettivamente più del 50% dei partecipanti al festival sono proprio giovani. E quindi in questo senso a noi sembra che se manteniamo sempre il livello degli scienziati elevato, come abbiamo sempre cercato di fare, e raccomandiamo a questi scienziati di essere estremamente aperti nella divulgazione, anche temi ostici, potrebbero sembrare ostici inizialmente, in realtà diventano molto, molto semplici da far capire, da spiegare, con delle sorprese, perché poi vediamo una partecipazione massiccia di ragazzi che si mettono a interloquire con gli scienziati, magari in inglese, e scopriamo che a volte questi ragazzi hanno di base delle conoscenze che forse presentate in questo modo li sollecita ad aprirsi in un modo diverso questo tipo di manifestazione. Quindi questa sicuramente per noi è stata una piacevole sorpresa, perché non pensavamo di avere un riscontro di questo tipo in generale, e in particolare anche nella città di Bergamo, dove abbiamo capito che c'era sostanzialmente anche un'esigenza di questo tipo, non solo nei ragazzi ma anche in persone formate, persone adulte, persone che hanno anche degli interessi culturali in ambito umanistico, quindi diverso da quello prettamente scientifico.
Mm-hmm. Tra l'altro Bergamo Scienze è anche l'occasione di far vivere diversi luoghi appunto di Bergamo, sia della città alta che della città bassa, perché il festival si muove appunto in luoghi molto diversi della città.
Bergamo ha questa indubbia possibilità di presentare dei luoghi bellissimi, e grazie alla collaborazione del comune e della provincia, tutti i siti storici di Bergamo, i palazzi storici della città, sia nella città bassa che nella città alta, sono a disposizione. Da un paio d'anni il luogo centrale delle conferenze, per esempio il teatro sociale, il teatro di inizio 800, che è stato recentemente ristrutturato, è stato inaugurato un paio d'anni fa, e che è diventato una delle sedi principali delle nostre conferenze, ed è un luogo bellissimo. I nostri relatori, sia italiani che stranieri, rimangono assolutamente sorpresi di poter presentare le loro comunicazioni, le loro letture in questo ambiente. E anche le mostre sono disseminate nella città in vari luoghi storici che sono stati opportunamente riadattati per poter ospitare queste mostre, che, non dimentichiamo, ricevono visite di numeri superiori ai 40, intorno ai 40-50 mila studenti nell'arco di 2 settimane. E poi negli ultimi anni si è anche accentuata, diciamo, la dispersione degli eventi del festival nella provincia. Ormai quest'anno abbiamo più di 15 luoghi nella provincia che collaborano con noi, che durante il periodo di Bergamo Scienza organizzano mostre e conferenze, e questo aprirsi alla provincia è stata anche questa una piacevole sorpresa, perché invece di disperdere il pubblico dalle manifestazioni, dagli eventi che si svolgono in città, in realtà ha rinforzato la partecipazione, perché evidentemente la diffusione di questa manifestazione anche capillare in cittadine o paesi della provincia ha aumentato la sensibilizzazione e la comunicazione di questa manifestazione anche a gente che magari direttamente nei primi anni non era stata in grado di essere raggiunta, non era stata raggiunta in sostanza.
Accanto a queste conferenze, tavole rotonde, i vari incontri di cui abbiamo parlato, c'è proprio una parte proprio dedicata allo spettacolo, le mostre di cui lei parlava già, ma proprio anche delle proiezioni di film e degli spettacoli teatrali.
Sì, anche questo è stato da sempre un po' un nostro tema, perché il contaminare la scienza e il fare di far capire che ci possono essere delle similitudini o comunque delle vicinanze tra i temi scientifici e i temi artistici di spettacolo, è anche questo un modo, secondo noi, importante di divulgare la scienza. E quindi, insieme a concerti, a spettacoli teatrali, abbiamo sempre fatto anche mostre d'arte e spesso anche eventi musicali. Quest'anno, per esempio, faremo in apertura la terza notte della scienza in collaborazione con Max Laudadio. Noi faremo, quest'anno il tema sarà le donne e la scienza, e quindi ci saranno delle interazioni di spettacolo tra donne di spettacolo e donne scienziate. Negli altri anni abbiamo già ripetuto questa esperienza 2 volte con grande successo. Avremo poi anche una manifestazione fatta apposta per Bergamo Scienza con una compagnia teatrale bergamasca che ormai ha rilevanza però nazionale, si chiama Ilio HR, che sta per Iliade Hard Rock, quindi è una trasposizione dell'Iliade che viene fatta, ovviamente, che viene drammatizzata con una colonna sonora di tipo rock, che è stata messa a punto proprio per la nostra manifestazione quest'anno. Questa è una delle tante altre manifestazioni che verranno fatte fuori dalla città di Bergamo, in un museo d'arte appena fuori Bergamo, all'Alt di Alzano Lombardo.
Poi c'è anche una parte dedicata ai più giovani, proprio ai ragazzi.
Sì, negli anni abbiamo cercato di aprirci addirittura proprio ai bambini, anche perché è indubbio che questo primo spunto verso la curiosità, verso la scienza, verso le materie scientifiche, deve essere dato proprio negli anni addirittura delle elementari. Ci sono alcune mostre molto belle, molto accattivanti addirittura, che in genere vengono le prenotazioni vengono esaurite nel giro di poche ore, che sono proprio dedicate ai bambini. Per esempio abbiamo La notte nel museo, è una manifestazione, è una riservata proprio ai bambini delle elementari, e questi bambini in sostanza fanno una specie di caccia al tesoro all'interno del Museo di Scienze Naturali, e devono passare la notte nel museo dormendo tra il mammut, i vari simbolo del Museo delle Scienze Naturali di Bergamo, i vari altri plastici e vari altri animali, e questa è una cosa molto, molto accattivante. Anche quest'anno lo stiamo replicando per la terza edizione e le posso dire che i posti sono purtroppo limitati, sono circoscritti ai giorni del weekend per ovvie ragioni scolastiche di questi bambini, ma dopo circa un'ora che apriamo le prenotazioni il tutto è già esaurito.
Volevo ricordare anche l'ultimo incontro, un altro appuntamento con uno scienziato molto noto, Steve Small, dell'Università di Chicago, che tratterà invece del linguaggio.
Sì, il tema del linguaggio l'abbiamo già trattato in altre edizioni di Bergamo Scienza, e grazie alla collaborazione con Andrea Moro dell'Università San Raffaele, che è membro del nostro comitato scientifico. Quest'anno parleremo soprattutto dell'evoluzione del linguaggio, Steve Small è un riferimento in questo senso, e devo dire che anche questo tema, che sembra estremamente specialistico, in realtà sappiamo già adesso la conferenza è quasi del tutto esaurita, ma abbiamo già avuto esperienze in precedenza su temi di questo tipo, abbiamo sempre avuto un grosso riscontro di pubblico, perché evidentemente anche i non specialisti, di fronte a questi scienziati che sanno presentare le cose in un modo estremamente comprensibile, si affascinano, quindi anche la domenica pomeriggio non hanno nessun problema di mettersi in agenda questo appuntamento e di non mancare.
Ricordiamo che tutte le iniziative sono gratuite e aperte al pubblico, come appunto lei diceva, fino naturalmente a esaurimento posti, per cui è opportuno prenotarsi. E possiamo dare anche un sito su cui è possibile appunto trovare ulteriori informazioni e eventualmente anche prenotarsi?
Il sito è www.bergamoscienza.it. Le prenotazioni sono ovviamente consigliate, perché le prenotazioni garantiscono un posto a sedere nella sala principale, però tenete presente che l'accesso è comunque libero, e nel caso ci sia un esaurimento di posti nella sala principale organizziamo delle videoconferenze con sale collaterali, per cui in genere il pubblico non deve tornare a casa se non è riuscito a prenotare, ma riesce comunque a usufruire dell'evento, riesce comunque a fare in modo di poter partecipare all'evento.
Benissimo, io la ringrazio moltissimo allora di essere stato in nostra compagnia. Ricordo ancora ai nostri ascoltatori l'ottava edizione di Bergamo Scienza, che si svolgerà a Bergamo e provincia, come appunto dicevamo poco fa, tra il 1° e il 17 di ottobre appunto di quest'anno, e quindi ringraziamo Mario Salvi, segretario del Comitato Scientifico di Bergamo Scienza, oltre che fondatore, appunto tra i fondatori di questa manifestazione.
Grazie a voi.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.